Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto da parte del vostro Enzo, quindi buon inizio di questa settimana. Oggi iniziamo a leggere e a studiare ovviamente l'epistola agli Efesini, ossia agli abitanti della città di Efeso. Per prima cosa faremo una introduzione a questo libro. Nell'anno 62 d.C., quattro uomini lasciarono Roma per dirigersi verso la provincia dell'Asia, situata in quella che all'epoca si chiamava Asia Minore, vale a dire l'attuale Turchia. Questi uomini recavano con loro quattro dei più sublimi componimenti sulla fede cristiana, e se esistessero oggi, questi preziosi documenti sarebbero inestimabili. Ma Roma non comprese il significato degli scritti di un prigioniero sconosciuto. Diversamente, quegli uomini sarebbero stati arrestati e i documenti sequestrati. Si trattava in realtà di lettere che l'apostolo Paolo aveva affidato a queste persone affinché le portassero alle loro rispettive comunità. Esse ora si trovano nella parola di Dio, sono definite le epistole della prigionia di Paolo, e furono scritte mentre l'apostolo si trovava in prigione a Roma, aspettando di essere condotto alla presenza di Nerone, il Cesare del tempo. Quale cittadino romano, Paolo si era appellato all'imperatore per ottenere giustizia e aspettava di essere ascoltato. Ecco l'identità dei quattro uomini che consegnarono quelle lettere ai loro rispettivi luoghi di residenza. Il primo è Epafrodito, era di Filippi e portò l'epistola ai Filippesi, come si può leggere al capitolo 4, al versetto 18 dell'epistola che porta questo nome. Tichico, invece, veniva da Efeso e portò la lettera agli Efesini, come leggeremo al capitolo 6, versetto 21 di questa stessa lettera. Poi c'è Epafra, che era della città di Colosse, e come logico la portò ai Colossesi. E infine c'è Onesimo, era uno schiavo fuggitivo di Colosse, ed egli fu incaricato di portare l'epistola che scrisse Paolo a Filemone, suo padrone, come detto in Filemone, versetto 10. Queste epistole presentano Cristo, la Chiesa, la vita cristiana, le relazioni che intercorrono e il loro funzionamento, aspetti che nel loro insieme illustrano la vita cristiana al massimo livello. Vediamo nel dettaglio. Efesini parla della Chiesa, vale a dire il corpo di Cristo. Si tratta della Chiesa invisibile di cui Cristo è il capo. Colossesi presenta Cristo come il capo del corpo. L'enfasi dunque è su Cristo piuttosto che sulla Chiesa. Mentre in Efesini l'enfasi è sul corpo, in Colossesi l'enfasi è sul capo. Filippesi presenta invece la vita cristiana con Cristo, che è l'energia. Io posso tutto in Cristo che mi fortifica, dice Paolo in Filippesi 4, versetto 13. L'epistola di Filemone infine presenta la vita cristiana che opera in una società pagana. A Filemone, che era il padrone di Onesimo e anche un cristiano, Paolo scrisse: «Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me». Abbiamo letto i versetti 17 e 18 dall'epistola a Filemone. La Chiesa del primo secolo camminava spedita e funzionava benissimo. È questo che scopriremo negli Efesini. Questa epistola ci presenta la Chiesa come il capolavoro di Dio, un mistero non rivelato nell'Antico Testamento, come detto in Efesini 2, versetto 10. Essa è grandiosa, molto di più qualunque tempio costruito dall'uomo, perché fatta di pietre viventi e perché è la dimora dello Spirito Santo. È il corpo di Cristo nel mondo che cammina come farebbe lui e che combatte contro le astuzie del diavolo. Un giorno la Chiesa lascerà la terra e sarà presentata a Cristo come una sposa. Arthur Pearson, uno scrittore e commentatore biblico, ha definito Efesini come l'epistola di Paolo del terzo cielo. Un altro l'ha chiamata le Alpi del Nuovo Testamento. È il monte bianco di tutta la scrittura. È l'epistola della Chiesa. Molti la considerano la vetta più alta della verità biblica, l'apice della rivelazione. È possibile che ciò sia vero. Alcuni hanno affermato che la sua profondità è tale che soltanto pochi eletti possono comprenderla. E di solito chi lo afferma si considera parte di questa cerchia ristretta. Onestamente io non pretendo di essere in grado di sondare le sue profondità, né tantomeno di arrivare alla sua sommità. Essa è sublime e inebriante. La sua aria rarefatta si respira a fatica, te ne accorgerai quando la studieremo. Comunque faremo del nostro meglio, con l'aiuto dello Spirito Santo, che è la nostra guida, per cercare di comprenderla. In Turchia si possono visitare le città in cui si trovano le sette chiese dell'Asia Minore, nominate nell'Apocalisse, e in particolare Efeso. la chiesa più importante, che fra l'altro era una grande città. Lo Spirito Santo non permise a Paolo di entrare in Asia Minore durante il suo secondo viaggio missionario. Infatti, è scritto in Atti 16 al versetto 6, poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia. In altre parole, lo Spirito mise un posto di blocco e disse a Paolo: non puoi andare per questa strada. Noi non conosciamo il motivo di questo impedimento, ma sappiamo per certo che i tempi del Signore sono perfetti. L'avrebbe mandato in seguito. Così Paolo andò ad ovest ed entrò in Macedonia, e precisamente a Filippi, giù a Berea, ad Atene, su a Corinto e poi, sulla via del ritorno, passò per Efeso. E quale grande opportunità ebbe lì! Quando giunsero a Efeso, Paolo li lasciò là. Poi, entrato nella sinagoga, si mise a discorrere con i giudei. Abbiamo letto Atti 18, versetto 19. L'apostolo fu così favorevolmente impressionato dalle possibilità di un lavoro missionario che promise di ritornare, cosa che fece durante il suo terzo viaggio missionario. Fu così che scoprì che, fra il secondo e il terzo viaggio, un altro missionario di nome Apollo era stato in quella città. In seguito diventò egli stesso un grande predicatore del Vangelo. Ad Efeso, Paolo cominciò un ministero su vasta scala. Parlò per 2 anni nella scuola di Tiranno e il Vangelo penetrò in ogni centro della provincia dell'Asia. Evidentemente è in questo periodo che, grazie alla sua opera, nacquero le chiese alle quali si rivolge lo scrittore dell'Apocalisse nel secondo e terzo capitolo. Chi ha potuto visitare la Turchia o ha letto molto sugli scavi effettuati è fermamente convinto che in questo paese abbia avuto luogo la più grande evangelizzazione della storia. All'epoca la Turchia era abitata da milioni di persone, era il cuore dell'impero romano. La cultura greca non risiedeva più in Grecia, ma lungo la costa occidentale della Turchia, di cui Efeso era la città più importante, un grande centro culturale e religioso. Il clima era piacevole, era un bellissimo luogo da visitare, tanto da essere la meta preferita degli imperatori romani in vacanza. È qui che il Vangelo fece il suo grande ingresso. Efeso era la città principale dell'Asia Minore e probabilmente di tutta la parte orientale dell'impero romano. Era seconda soltanto a Roma. La città era stata fondata intorno al 2000 a.C. dagli Ittiti. Fu tipicamente orientale, una città asiatica, fino a quando non vi entrarono i Greci, nel 1000 a.C. Da quel momento la cultura orientale e quella occidentale cominciarono a convivere. Kipling, il famoso scrittore, si è sbagliato quando ha affermato che l'est è l'est e l'ovest è l'ovest, e i due non si incontreranno mai, perché per quanto riguarda Efeso, l'Oriente e l'Occidente si sono incontrati. Nell'arco di questo lungo periodo di 25 secoli, Efeso è stata una delle più grandi città del mondo. Era situata su un porto che oggi è completamente insabbiato. In effetti non è più un porto, ma si trova a circa 6 miglia dall'oceano. Quando Paolo vi giunse, percorse quel bellissimo viale di marmo bianco. Era una strada molto larga e il marmo proveniva dalle cave del monte Prion. Il tempio di Diana era una delle 7 meraviglie del mondo antico, il più grande tempio greco mai costruito. Misurava circa 128 metri per 73, ciò vuol dire che era 4 volte il Partenone e gli somigliava molto. Era stato costruito su una palude ma con un fondamento artificiale costituito da metallo fuso e carbone, per cui non poteva essere danneggiato da eventuali terremoti. L'arte e la ricchezza degli Efesini contribuì al suo ornamento. Possedeva 127 colonne, alcune delle quali riccamente intagliate, colorate. Conteneva opere d'arte, come il dipinto di Apelle che rappresentava Alessandro il Grande mentre lanciava la saetta. Dentro questo bellissimo tempio c'era l'idolo di Diana, che non era la bella Diana della mitologia greca, ma la rappresentazione orientale, più precisamente anatoliana, della dea della fertilità. Non la dea della luna, ma della fertilità, un grossolano idolo di legno dai molti seni. All'ombra di questo luogo venivano commessi atti immorali di ogni genere. A quell'epoca si sviluppò un fiorente commercio di oggetti sacri e di miniature del tempio. Gli scrittori antichi fanno spesso riferimento ad essi. Sembra che fossero pochi gli stranieri che lasciavano Efeso senza portarsi dietro un ricordo della loro visita. Naturalmente questi affari recavano ingenti guadagni agli artigiani. Fu in una città di questo tipo che giunse Paolo. Prima si recò alla sinagoga e parlò arditamente per lo spazio di 3 mesi. Poi andò alla scuola di Tiranno e qui continuò per altri 2 anni. Questo durò 2 anni. Così tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. Così ha detto in Atti 9, al versetto 10. Efeso, questa città, fu probabilmente il segnale d'alta marea delle fatiche missionarie di Paolo. La considerò la sua grande opportunità e vi restò più a lungo che in qualunque altro luogo. La gente di Efeso ricevette più insegnamento biblico da Paolo che da chiunque altro. E questo è il motivo per cui poté scrivere loro le profonde verità contenute in questa epistola. Paolo scrisse ai Corinzi: «Rimarrò a Efeso fino alle Pentecoste, perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari». Così Paolo scrive in 1 Corinzi 16, nei versetti 8 e 9. E siccome la sua predicazione stava mettendo in crisi gli affari degli argentieri, vi fu una grande opposizione e di conseguenza scoppiò un tumulto. Paolo predicava il Vangelo del Dio vivente e la vita mediante Gesù Cristo. Il Signore lo protesse in modo miracoloso e questo lo incoraggiò a continuare, come troviamo al capitolo 19 del libro degli Atti. L'Apostolo amava la chiesa di Efeso. L'ultimo incontro con gli anziani fu un tenero addio. Lo potete leggere in Atti al capitolo 20, nei versetti che vanno dal 17 al 38. Moltissime persone si convertirono a Cristo. Credo che il Vangelo portò più frutto qui che in qualunque altra zona e in qualunque altro momento della storia del mondo. Credo che la chiesa di Efeso abbia raggiunto il più alto livello di spiritualità. È sorprendente il fatto che in quella città pagana ci fossero delle persone in grado di capire questa epistola. Paolo non l'avrebbe scritta altrimenti. Inoltre, nell'Apocalisse, Efeso è la prima delle sette chiese dell'Asia a essere menzionata in una lista che forma l'intera storia della Chiesa. Efeso rappresenta la Chiesa al meglio, al massimo livello spirituale. Io e te non possiamo immaginare la spiritualità che lo Spirito Santo ha prodotto nei credenti di Efeso. Essi amavano il Signore Gesù ed erano attratti da Lui. Dobbiamo confessare che oggi, spesso, siamo ben lontani dalla persona di Cristo. Siamo così affascinati dai programmi della Chiesa, dal lavoro che c'è da fare, dai vari compiti specifici che ci allontaniamo sempre più dal Signore. Il punto è quanto lo amiamo. Paolo scrisse agli Efesini che Cristo ha amato così tanto la Chiesa da dare la sua vita per essa. Noi ricambiamo questo amore? Siamo sensibili a Lui? Possiamo affermare «lo amo perché mi ha amato per primo»? Questa lettera dovrebbe condurci molto vicino a Cristo. I critici moderni dicono che ci sono due libri nella Bibbia che non possono essere compresi, vale a dire Apocalisse e l'Epistola agli Efesini, sostenendo che l'Apocalisse è solo un agglomerato di simboli che nessuno può decifrare e che Efesini è completamente al di sopra della comprensione del credente. Altri credono invece che i due libri della Bibbia che possono essere schematizzati matematicamente e logicamente sono proprio Efesini e Apocalisse. Non ce ne sono di più logici. Non dobbiamo temere le difficoltà. Se una persona crede veramente che la Bibbia è la parola di Dio, cercherà di scoprire cosa dice. Dobbiamo smetterla di ricercare solo dei metodi, come comunicare alle generazioni più giovani, come organizzare meglio la Chiesa, e invece dobbiamo imparare cosa è scritto nella Bibbia, aiutandoci anche con degli schemi. Paolo è logico negli Efesini e Giovanni lo è in Apocalisse. A Giovanni fu detto di scrivere le cose che aveva visto, quelle che sono e quelle che saranno. Questa divisione in tre parti è molto chiara. Il libro è disposto in gruppi di sette. Non c'è niente di meglio di questo. Anche l'Epistola agli Efesini è molto logica. Dei sei capitoli, i primi tre parlano della chiamata celeste della Chiesa e sono di carattere dottrinale. Gli ultimi tre, invece, parlano della condotta terrena della Chiesa e sono molto pratici. Vedi, la Chiesa ha un capo, vale a dire Cristo, il quale è nel cielo. Noi siamo identificati con Lui, è vero, ma i piedi della Chiesa sono qua giù, sulla terra. Paolo non ci lascia sedere nei luoghi celesti, ma afferma anche, come scritto in Efesini 4, nel primo versetto: «Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta». In altre parole, caro cristiano, è bello sedere nei luoghi celesti e gloriarsi della propria posizione in Cristo, ma per piacere, scendi e comincia anche a camminare. Dobbiamo ricordare che ai giorni di Paolo i credenti camminavano in mezzo a una società pagana del mondo romano. La prima metà dell'Epistola agli Efesini è dottrinale e la seconda è pratica, il che dà al libro una divisione logica. Abbiamo bisogno di entrambe le cose. Non dobbiamo vivere solo nei primi tre capitoli. Sono meravigliosi, ma il messaggio deve scendere e essere applicato qua giù, dove viviamo. Anche la parte dottrinale è molto logica. Nel primo capitolo la Chiesa rappresenta un corpo, nel secondo un tempio e nel terzo un mistero. Quando giungiamo alla parte pratica, scopriamo che nel capitolo 4 la Chiesa è rappresentata come un uomo nuovo. Essa deve mostrare qualcosa di nuovo, camminare nel mondo come una persona nuova. Nel capitolo 5 è una sposa, ma non pensare che lo sia già. Infatti, in Seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 2, Paolo scrive: «Infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo». In pratica dice: «Oggi vi fidanzo a Cristo, e un giorno sarete la sua sposa». Al capitolo 6, la Chiesa è un soldato. Un tipo scherzoso, sentendo queste parole, disse: «È interessante. Si sostiene che un giorno la Chiesa sarà una sposa e che attualmente è un soldato. In molti matrimoni qua giù sulla terra ci si sposa e poi si comincia a fare la guerra». Ebbene, non era questo che intendeva Paolo. Egli voleva essere molto pratico. La Chiesa è un soldato perché c'è un nemico da combattere. In questo mondo c'è una battaglia in corso. La tromba è suonata e noi dobbiamo stare dalla parte di Dio. Dopo questa lunga introduzione iniziamo lo studio del capitolo primo della lettera agli Efesini, dove, riassumendo, troveremo che la Chiesa è un corpo. Dio Padre ha concepito la Chiesa. Dio Figlio ha pagato il prezzo per la Chiesa. Dio, Spirito Santo, protegge la Chiesa e Paolo prega perché gli Efesini ricevano conoscenza e potenza. L'epistola agli Efesini comincia quindi con la sezione dottrinale relativa alla chiamata celeste della Chiesa. Paolo, l'apostolo, l'autore di questo scritto, nei primi due versetti fa un'introduzione. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. L'introduzione di Paolo agli Efesini è la più breve che egli abbia mai scritto nelle sue lettere. Questo perché, sebbene l'epistola fosse stata mandata alla chiesa di Efeso, in realtà era diretta a tutte le chiese. Lo testimonia il fatto che in alcuni dei migliori manoscritti le parole «en Efeso» mancano. Inoltre, è probabilmente la lettera alla quale Paolo si riferiva quando, rivolgendosi ai Colossesi, disse loro di leggere l'epistola ai Laodicesi. Si trattava dunque di una lettera circolare per tutte le chiese dell'epoca. L'apostolo scrive tanto alla chiesa locale quanto a quella globale, vale a dire il corpo invisibile dei credenti. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, dovrebbe essere cambiato in Paolo, apostolo di Cristo Gesù. Non ho intenzione di cavillare, ma credo sia importante precisare che in tutta l'epistola, così come in altri punti della scrittura, sarebbe più corretto leggere Cristo Gesù. Infatti il titolo del Signore è Cristo. È scritto in Matteo, nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 16. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Gesù era il suo nome umano. Paolo disse in Seconda Corinzi 5, versetto 16, che noi non lo conosciamo più secondo la carne. Egli non lo conosceva come quel Gesù che aveva svolto 3 anni di ministero, ma piuttosto come il Cristo glorificato che aveva incontrato sulla via di Damasco. L'apostolo metteva sempre l'enfasi su Cristo, Cristo Gesù. Paolo si definisce apostolo, ma chi è un apostolo? Non c'è tempo per questa risposta adesso e quindi vi do appuntamento a domani per saperne di più attorno a questa epistola che Paolo scrisse ai cittadini di Efeso. Quindi appuntamento ancora una volta a domani, al solito orario. Ciao.